dedico un libro. Hashtag io resto a casa.
Buonasera amici di Radio Proposta in Blu e buonasera anche a tutti gli amici di Replicante Teatro. Stiamo entrando in casa vostra giusto in tempo per berci il caffè insieme e noi vi proponiamo un caffè un po' particolare perché si tratta di un racconto, di un libro, un romanzo, per meglio dire un romanzo breve di Dino Buzzati. Abbiamo iniziato la scorsa settimana a leggere in diretta insieme a Barbara Caviglia e insieme ad Andrea D'Amarco Il segreto del Bosco Vecchio, un racconto pubblicato nel 1935, scritto per i bambini. Dagli 11 anni in poi tutti possono approcciare questo testo, ovviamente con diversi livelli di lettura e anche diversi livelli di percezione. Abbiamo iniziato anche a conoscere i protagonisti di questo racconto, quindi gli animali che popolano la foresta, gli abeti e i loro geni, Sebastiano Procolo, il morro, il ragazzo Benvenuto, che è proprio anche stato abbastanza protagonista dell'appuntamento di ieri sera, lasciandoci anche abbastanza in sospeso. Abbiamo iniziato questo progetto ormai un mese fa e vogliamo continuare a leggere dei racconti tutte le sere, iniziando con La boutique del mistero e cambiando protagonista e cambiando racconto tutte le sere. Abbiamo poi scelto di approcciare un vero e proprio romanzo, anche perché ringraziando voi ascoltatori sentiamo questa vostra fedeltà che ci dà anche la grinta e la voglia di proseguire e di continuare a condividere un bellissimo cammino che abbiamo intrapreso e che vogliamo continuare. Allora io vado a salutare i nostri attori, le nostre voci, i nostri interpreti. Ciao Barbara.
Ciao Fabiola, ben trovata, buonasera a tutti.
E un saluto anche ad Andrea.
Ciao Fabiola, buonasera a tutti.
Stiamo parlando di percezioni, perché non possiamo non approcciare Buzzati pensando alla simbologia, all'allegoria e quindi anche cercando di mettere in campo, Andrea, tutte le nostre percezioni. È quello che un po' abbiamo iniziato e chiesto ai nostri ascoltatori di fare fin dall'inizio, perché certamente mettersi in ascolto e provare a immaginare è qualcosa che in ogni caso stimola i nostri sensi. E questo racconto li stimola davvero, perché ci porta a guardare e a sentire un mondo che dobbiamo conoscere.
Sì, il mondo di cui siamo fatti, da cui veniamo. Noi abbiamo cinque sensi che poi, insomma, noi abbiamo puntato molto su quello che è la vista e su quello che può essere la parola. Tutto il resto l'abbiamo abbastanza sacrificato, nel senso che gli uomini l'olfatto non sanno neanche cosa sia, l'udito sempre meno, il gusto, nel senso di abbuffarsi, però forse i sensi di cui tu parli sono i sensi quelli più profondi, quelli che ci mettono in contatto con tutto, cioè forse non bisognerebbe considerarli come delle cose separate, ma coi cancelli aperti, per cui odori che possono diventare sapori, visioni che possono diventare suoni, insomma, probabilmente questo, nel Bosco Vecchio questo accade, fino a che appunto non è arrivato il disturbo, sostenuto da un personaggio che mi piace ricordare perché comincia a venire fuori in maniera decisa, che è il Vento Matteo. Il Vento Matteo è un personaggio molto interessante, una figura, diciamo, è una figura molto interessante. È colui che ieri abbiamo letto appunto quando ha dimenticato le canzoni, ha dimenticato tre canzoni, io dicevo, se ha dimenticato tre canzoni non sarà così grave. No, non è grave se dimentichi i tormentoni dell'estate, ma se dimentichi le canzoni che appartengono al tuo sapere, al sapere di tutti, che c'è quello che unisce tutti, allora ti perdi e infatti sei pronto, come insomma il fatto che con cui ci siamo salutati ieri, che fa con il Procolo, è un patto diabolico.
Eh sì. Sì, e ci siamo salutati proprio tenendoci anche un po' sulle spine, su questo pensiero diabolico, come hai detto tu, di Sebastiano Procolo, del colonnello, uno dei protagonisti di questo romanzo. Noi però vogliamo anche camminare insieme ad una comunità. Lo facciamo non soltanto con i libri che proponiamo, con i racconti, ma lo facciamo anche sostenendo un progetto che viene da Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, che ha istituito lo scorso 16 marzo una raccolta per creare il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, insieme ai tanti partners della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta. E noi, insieme a loro, insieme ovviamente noi, Radio Proposta in Blu, insieme a Replicante Teatro, abbiamo deciso che vogliamo davvero sostenere questo progetto, ma soprattutto vogliamo sostenere questa visione tesa al presente, ma anche rivolta al futuro, perché non vogliamo dimenticare, e anzi vogliamo proprio dare questo senso di speranza verso ciò che sarà, e anche vogliamo come dire, pensare a quando ci sarà la riapertura e a rialzarci per camminare davvero insieme. Questo percorso di condivisione ci piace sempre di più. E sarà molto facile donare se avrete voglia di fare questo piccolo gesto proprio di condivisione e di comunità e di solidarietà. Basta andare sul sito fondazionecomunitaria.vda/andratuttobene e lì ci saranno le informazioni necessarie per poter o fare un bonifico oppure attraverso anche PayPal o tanti altri metodi messi a disposizione. Questo fondo è già attivo, nel senso che già sostiene delle attività sul territorio della nostra regione, ma vuole anche appunto guardare al futuro, per cui ha aperto un bando rivolto in modo particolare al terzo settore, perché ci possano essere delle idee, delle proposte per sostenere quello che sarà il futuro. Insomma, ci siamo anche forse vicini, o comunque più vicini di prima, alla riapertura e al, non direi ritorno alla quotidianità, perché non sarebbe giusto ritornare a qualcosa che c'era prima. Questa esperienza ci ha segnati, e quindi come un percorso in mezzo a una foresta al buio, dopodiché usciamo, ma ne usciamo più consapevoli e meglio attrezzati. Allora questo sguardo al futuro deve davvero insegnarci anche a camminare condividendo il percorso, ed è il motivo per cui noi vogliamo e ci teniamo davvero a sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta. Come sempre parliamo tantissimo nelle nostre anteprime al racconto, ma non vogliamo togliere questo spazio alla voce di Barbara Caviglia e di Andrea D'Amarco e alle parole di Dino Buzzati. E allora un'altra puntata, Il segreto del Bosco Vecchio.
Il collegio dove stava Benvenuto sorgeva circa 8 chilometri sopra il paese di fondo, lungo una strada. Poco lontano, a monte, cominciavano i boschi di conifere. Bisognava procedere ancora circa 1 chilometro prima di arrivare al Bosco Vecchio. Il 24 giugno, Benvenuto, in un'ora di libertà, stava salendo al bosco, per motivi che non sappiamo. Verso le 2 del pomeriggio, il vento Matteo lo assalì. Il ragazzo si sentì di colpo venire addosso una forza sconosciuta, cadde di fianco nel prato, poi si rialzò, spaventatissimo, e si mise a correre ansimando verso il collegio. Avrebbe chiamato in aiuto qualche compagno, se troppo spesso non fosse stato sbeffeggiato per la sua debolezza fisica. Tentò allora di correre dritto al collegio, ma Matteo lo spingeva sempre da un lato, facendolo deviare. Benvenuto non capiva bene cosa gli stesse succedendo, ma continuava a correre con disperazione. Cercò di cambiare strada e scese dentro un ampio avvallamento erboso, ma il vento non lo mollava. Oramai il ragazzo era completamente isolato. proprio come aveva sperato Matteo, che ora era pronto a dargli il colpo di grazia. Ma Matteo non aveva messo in conto che Benvenuto potesse trovar riparo nel piccolo capanno abbandonato che sorgeva in mezzo al prato. E infatti Benvenuto, finito dalla terribile corsa, proprio lì si precipitò, dentro alla piccola baita. Cercò di chiudere alla meglio la porta di assi malconnesse, vi si appoggiò con tutto il corpo e finalmente cominciò a gridare in un pianto disperato. Al rumore che fece il vento urtando contro la capanna, Benvenuto riconobbe Matteo. Questo parve rassicurarlo un poco e allora si mise ad urlare sfiducioso, ma ai suoi richiami, «Matteo! Matteo!» Il vento Matteo non prestò ascolto.
La capanna di legno dondolava tutta alle raffiche. Le strisce di sole che entravano dalle fessure tremolavano sul pavimento. Tutto pareva che stesse per andare in pezzi. Benvenuto sentì che nella voce confusa del vento c'era un'ira maligna, un gusto di fare del male. «Capanna, tieni duro, tieni duro!» gridò il ragazzo. «Madonna, Madonna Santa!» «Ci vuol ben altro!» rispose la capanna. «Non c'ho mica più le ossa di un tempo! Faccio quello che posso anch'io, ma non credo che potrò resistere molto!» Tremando dal terrore, Benvenuto stava premuto contro la porta aspettando che Matteo desse il colpo finale. Anche lui aveva sentito raccontare la storia della diga, le terribili ire di Matteo e le sue distruzioni. A un certo punto il fischio del vento cessò. «Adesso va a prendere la rincorsa», fece scricchiolando il tetto della capanna. «Adesso va a prendere la rincorsa ed è finita sul serio!» Seguì un silenzio grandissimo. Benvenuto singhiozzava tutto, con dei gemiti senza risonanza. Poi si udì un mugolio lontano, come un gruppo di calabroni. Il mugolio si avvicinò sempre più forte, finché Matteo piombò sulla capanna. Ma la capanna non andò in frantumi. Le assi scricchiolarono dolorosamente, come certo non era mai loro accaduto, ma rimasero attaccate l'una all'altra. Lame di vento irruppero dalle fessure, specialmente attraverso la porta, eppure anche questa tenne duro. Sì, quella sgangherata baracca non cedette al vento Matteo. Ogni pezzo era lì per andare all'aria. Il tetto si era quasi gonfiato, alcune assi vibravano come fogli di carta, ma insomma, con un po' di coraggio, il capanno si difendeva. Matteo fu invaso dal furore. «Adesso ti fracasso io, baracca della malora!» sibilò distintamente. «Te e quel disgraziato che c'è dentro!» Prese ancora la rincorsa. Passarono ancora eterni momenti di attesa. Si udì di nuovo il mugolio avvicinarsi. Il mugolio si trasformò in fischio. La capanna scricchiolò come prima, si contorse tutta nello spasimo. Benvenuto mandò un grido fioco, implorante, ma le pareti restarono ancora piedi. Tre volte, quattro volte, Matteo si accanì contro la capanna, senza riuscire a schiantarla. Alla quinta, già l'impeto del vento parve attenuarsi, e alla sesta si sentì nettamente che Matteo aveva esaurito le sue risorse. «Tacci che sono salvo! Tacci che sono salvo!» disse piano piano il ragazzo, che stava riprendendo coraggio. «Non conosci Matteo, si vede», brontolò la capanna. «Ha spartuto giù una diga come se fosse di cartone e non che resista, non che io non resista. Fa così per farci penare, uno scherzo, per lui scaraventarmi in aria. Ecco che razza di guaio mi è capitato per causa tua». «Siamo salvi, ti dico, siamo salvi», ripete pieno di speranza il ragazzo. «Ma non lo senti, io ormai stanco morto». I colpi del vento infatti si facevano di volta in volta meno rudi e più brevi. Gli scricchiolii delle assi erano meno profondi. Dopo circa 15 minuti, i raggi del sole che entravano dalle fessure non danzavano più sul pavimento. Si udiva ancora la voce rabbiosa di Matteo, sì, ma era ormai svuotata di forza. «Comincio a credere che tu abbia ragione», disse la capanna. «Anche questa, se Dio vuole, è passata. Non è più il Matteo di una volta. Eccola la questione. È rimasto imprigionato per 20 anni e deve essere questo il motivo. Non si resta impunemente chiuso per tanto tempo». Ma Benvenuto non stette più a sentire le chiacchiere della capanna. Rinfrancato, aprì la porta e si avanzò per il prato sotto il sole. Matteo, gridò. Matteo, rispondi. Il vento non gli rispose. All'apparire del ragazzo sulla soglia, Matteo, avvelenato dall'insuccesso, se n'era fuggito via, imbarcando.
Non fu quella la maggiore amarezza di Matteo in quei giorni. La sera dopo, scivolando lungo la valle di fondo, egli incontrò un altro vento di notevolissima portata. «Cosa fai tu qui?» chiese Matteo. «Sono il vento della valle, se permetti», rispose l'altro. «Mi chiamo Evaristo». Bisogna sapere che dopo la liberazione dalla caverna, Matteo non aveva ancora appreso di essere stato sostituito in quei 20 anni, nella valle di fondo, da un altro vento. Nessuno, neppure le pietre, aveva osato dirgli la verità, per paura della sua ira. E così ora lo venne a sapere dal suo stesso rivale. Conviene notare che di Evaristo tutta la popolazione era in complesso abbastanza soddisfatta, non che fosse l'ideale neppure lui, ma in quei 20 anni non aveva mai fatto gran rovine e, per quanto un po' pigro, rispondeva quasi sempre agli appelli quando i valligiani, disperati per la siccità, organizzavano processioni propiziatrici. Evaristo allora usciva dall'abituale letargo e radunava, senza badar granché alla qualità, un numero di nubi sufficiente ad abbeverare i prati riarsi. Al ritorno di Matteo, come è ben comprensibile, Evaristo non si mostrò affatto disposto a cedergli il posto ormai occupato con tanto decoro, se non gloria, per tutti quegli anni. Quel giorno, all'ingiunzione di andarsene da parte di Matteo, rispose quindi di non desiderare le ingiustizie. La questione, a chi dovesse spettare la signoria della valle, doveva essere decisa con ponderatezza. Si facesse una prova. Il più forte avrebbe avuto ragione. Matteo afferrò benissimo lo scherno che nascondeva quella proposta. Anche Evaristo pensava che egli non fosse più il Matteo di una volta, seminatore di spavento. Perdute le staffe, egli uscì in invettive e minacce di una volgarità inconsueta.
«Ti sei dimenticato molte cose», fischiava Matteo, «e le farò ricordare io, domani stesso, a quest'ora. Erano circa le 5 del pomeriggio. Io farò in questa valle un temporale come nessuno ha mai visto. Impediscimelo se puoi. Tu non pensi come gli anni passano, Matteo», rispose Evaristo, che non aveva perso la calma. «Faresti molto meglio ad adattarti. Adesso hai ancora un certo nome, un rimasuglio di vecchia gloria. Domani potresti perdere anche questo, Matteo. C'è un destino che è uguale per tutti. Per qualcuno il tempo passa più presto, per altri cammina adagio, ma in fondo è sempre lo stesso. Bada, Matteo, a quello che fai, potrei dirti delle cose crudeli. Rassegnati finché sei in tempo, Matteo». Ma Matteo se ne andò con un coro di maledizioni. La sfida era ormai stabilita.
Segreto del Bosco Vecchio, questa era un'altra puntata delle nostre serate. Beh, devo dire che il vento Matteo acquisisce sempre più una personalità interessante. Andremo a vedere nei prossimi appuntamenti come andrà a finire questo battibecco con il vento Evaristo. Insomma, Barbara, Buzzati ha scelto di mettere nel vento tante caratteristiche positive ma anche negative.
Beh sì, come in tutte le cose, abbiamo parlato del fatto che Buzzati tiene tutto insieme, non separa, e quindi lavorando per simboli, per allegorie, anche il vento rappresenta la parte positiva e la parte negativa che lavorano insieme. Il vento è il soffio della natura, quindi è il movimento vitale e allude a un'energia che muove sia il corpo fisico che anche quello spirituale. Tutto si muove e il vento ci insegna che prima di un equilibrio c'è sempre uno sconvolgimento. E direi che è un po' questo. Di per sé non c'è né positivo in senso assoluto né negativo in senso assoluto. D'altronde ne parlavamo qualche sera fa, questo romanzo si intitola Il segreto del Bosco Vecchio, al contrario della boutique del mistero. In entrambi i casi chiaramente c'è un'allusione a qualcosa di poco chiaro, però in maniera evocativa, eccetera. Però nel caso specifico del segreto, la parola segreto indica proprio la volontà di scegliere di dire qualcosa e di non dire qualcosa. Da questo anche forse la possibilità di poter leggere questo romanzo a diversi livelli, come giustamente ricordavi tu all'inizio della trasmissione. E certamente neanche noi credo che sappiamo fino in fondo che cosa stiamo leggendo. Poi Buzzati era appassionato di esoterismo, non so se dire appassionato è il termine giusto, probabilmente era di più, e quindi sicuramente ad alcuni ha parlato ancora di più con questo codice che ad altri, diciamo così.
E quindi rimane il segreto e rimane il mistero davanti a queste parole. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che se vogliono riascoltare le nostre puntate possono tranquillamente farlo sia sul sito di Radio Proposta in Blu sia sul sito di Replicante Teatro, andando a cercare sul sito di Radio Proposta in Blu nella sezione podcast il programma Ti dico un libro hashtag Io resto a casa, e potete selezionare la data e quindi andare a riascoltare la puntata che magari vi siete persi o che magari volete rimettere come sottofondo della vostra giornata. Potete trovare tutte le puntate dall'inizio della nostra trasmissione, così come anche nel sito di Replicante Teatro avrete proprio una sezione dedicata a Ti dico un libro hashtag Io resto a casa, e lì sono raccolti i podcast dal 23 marzo fino ad oggi, quindi avete tante possibilità per riascoltarci e per farvi tenere compagnia e per seguirci in questo audiolibro di Buzzati. Ragazzi, dunque direi che ci possiamo salutare e darci appuntamento a domani sera. Ciao Barbara.
Ciao, a domani sera, buonanotte a tutti. Domani iniziamo così: misteriosi messaggi. A proposito, buonanotte, grazie.
È quasi un augurio. E saluto anche Andrea Da Marco.
Ciao Fabiola, buona serata a tutti, a Daniele, insomma a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao.
Come sempre ringrazio anche Daniele Frimeri in regia, che rende possibili queste nostre dirette, ognuno da casa propria, sui nostri divani, sulle nostre poltrone, un po' a condividere delle tisane, un caffè, come abbiamo iniziato, nei vostri salotti e nelle cucine. L'appuntamento dunque per domani alle 20:30, i programmi di Radio Proposta in Blu continuano e riniziano domani mattina invece alle 8:30 con la rassegna stampa. Io vi auguro una buona serata e una buona notte.
Ti dico un libro, #io resto a casa.